buonasera. Posso... Allora, buonasera, io sono Francesco Montillo, sono un urbanista e faccio parte del comitato No Master Plan. Allora, io sono fermamente contrario alla realizzazione di questo piano perché qui la riqualificazione passa attraverso un processo di uno spaventoso processo di densificazione edilizia ed un eccessivo consumo di suolo agricolo dell'agro-romano. Per quanto riguarda i dati, si passerà da 2 milioni a 3,5 milioni di metri cubi di volumetria, da 170 ettari a 347 ettari di superficie territoriale, di cui 177 solo di suolo agricolo, e da 26.000 abitanti a 41.500 abitanti, quindi con un incremento di 15.500 abitanti in più, che sono pari a circa il 60% della popolazione dell'attuale popolazione del piano di zona, quindi di Torbella Monaca. Questi sono dati che effettivamente si commentano da soli, nel senso che non rispecchiano quello che è un reale intervento di riqualificazione del territorio. Per quanto riguarda la densità territoriale, cito il dato che salirà a 119,6 abitanti ettaro, solo perché in più occasioni, molte volte, l'amministrazione comunale ha sostenuto che il master plan nasce dall'idea del modello della città giardino, cioè si vuole realizzare la città giardino a Torbella Monaca. Peccato che la città giardino ipotizzata proposta da Howard tanti anni fa prevedeva una densità abitativa di 12,8 abitanti ettaro, quindi nel confronto tra 12,8 abitanti ettaro e 119,6 abitanti ettaro mi sembra assolutamente, cioè non sono due modelli confrontabili, quindi parlare di città giardino a Torbella Monaca, oltre che un azzardo, mi sembra una sciocchezza. Comunque, ritornando al discorso dell'espansione sulle aree agricole, io cito una nota redatta dal sesto dipartimento della provincia di Roma, il dipartimento del governo del territorio, della mobilità e della sicurezza stradale, a seguito di della prima conferenza di consultazione che si è svolta ad aprile di quest'anno tra le autorità competenti. Sostiene la provincia che tale ampliamento, quindi cito, io ho sintetizzato, insomma comunque ho i documenti qui con me, che ovviamente si possono visionare. Allora, tale ampliamento, quindi sulle aree agricole, determina l'inclusione di nuove aree pari a 177 ettari, attualmente classificate come aree agricole dell'agro romano e inserite nella componente primaria della rete ecologica del piano regolatore generale. L'intervento, quindi il master plan, non è coerente con gli obiettivi e le strategie del piano territoriale provinciale generale ed è in contrasto con le direttive e le prescrizioni della rete ecologica provinciale. In particolare, tale piano non è ammissibile per la porzione delle nuove aree in espansione che interferiscono con il territorio agricolo tutelato. Quindi il master plan si allarga sulla fascia che è definita territorio agricolo tutelato e secondo gli articoli 27 e 60 delle norme di attuazione del PTPG, quindi territorio agricolo tutelato, gli usi consentiti oltre alla realizzazione delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto in tali aree sono, in sintesi, coltivazione agricola, allevamenti animali, attività ricreativo-culturali, attività connesse, complementari e compatibili con l'uso agricolo. Per quanto riguarda l'edificazione in tale ambito, la norma di riferimento è l'articolo 55 della legge 38/99, legge regionale della Regione Lazio, in cui si sostiene che le strutture a scopo residenziale non possono superare il rapporto di 0,025 metro cubo / metro quadro. E io sinceramente nelle due delibere approvate, quella a febbraio dell'anno scorso e ad agosto di quest'anno, non ho trovato nessuna indicazione in tal senso. Inoltre, secondo quanto riguarda l'articolo 27,2 per il territorio agricolo tutelato, gli usi compatibili sono attività agropastorali, residenze agricole, servizi pubblici, servizio turistico, recettivi. Il comma 1 dello stesso articolo prevede interventi di recupero ambientale, qualificazione e valorizzazione. In realtà il master plan prevede in tale ambito la realizzazione di un intero quartiere, che è il quartiere denominato quartiere E, la cui volumetria residenziale non è pari a circa 278.000 metri cubi, quindi in totale contrasto con quanto appena detto. Continua la nota della provincia, il sesto dipartimento sostiene che l'intera zona del Print ricade all'interno delle aree di salvaguardia delle risorse idriche sotterranee di pubblico interesse, in particolare zona territoriale di ricarica delle acque della falda idrica sotterranea destinata al consumo idrico di Acquavergine, Collementuccia, Torre Angela, Finocchio, dove, sempre secondo le indicazioni della provincia, per la tutela dall'inquinamento deve essere privilegiata la destinazione agroforestale. Inoltre, scrive la provincia, in merito al piano economico-finanziario non risultano quantificati gli oneri e quindi non si comprendono le procedure di acquisizione delle nuove aree destinate a standard o a nuova edificazione, né sono indicati i pesi dell'edilizia pubblica rispetto a quella privata. I nuovi pesi introdotti non appaiono definiti sulle effettive esigenze del mercato abitativo. Inoltre, il quadro delle opere infrastrutturali previste nel print non risulta credibile, sia in relazione ai tempi di realizzazione, sia in relazione all'incidenza dei costi sul programma. Nel progetto non sono stati evidenziati i pesi tra edilizia pubblica, edilizia sociale ed edilizia privata. In mancanza di tale indicazione è presumibile che la nuova volumetria introdotta sia di natura privata. In tal caso verrebbe meno il grado di sostenibilità della proposta, cioè quello che sostiene questa nota della provincia è che il rischio è che, siccome sulle delibere non sta scritto se e quante case popolari verranno realizzate a seguito della demolizione delle attuali alloggi popolari, il rischio è che non verrà realizzata nessuna casa popolare. I tempi e le fasi procedurali di realizzazione non sono stati definiti. In particolare potrebbe verificarsi una prima attuazione dell'intervento attraverso il ricorso alle procedure di densificazione del piano di zona, con un incremento di 5.000 nuovi abitanti non supportato dai necessari adeguamenti del sistema della mobilità e della sostenibilità ambientale. Cioè, questo significa che, siccome è previsto che il master plan venga effettuato per stralci, si realizzi la prima parte, che è quella che prevede la densificazione di edilizia privata, e poi magari, come risulta dalla nota della provincia, il timore è che le fasi successive non vengano più realizzate, quindi si verifichi solo la prima fase di densificazione di edilizia privata. Allora, io penso che questo giudizio che è stato dato dalla provincia di Roma nei confronti di questo piano urbanistico sia impietoso, e credo che il comune abbia il dovere di tenerne conto e di prendere atto di questa cosa. Allora, in realtà io so anche che purtroppo il comune non può prendere in considerazione queste indicazioni, perché dovrebbe ricominciare tutto da capo, azzerare il piano e proporre un piano totalmente diverso che sia effettivamente di riqualificazione urbanistica del territorio. E questo perché questi piani, che sono rigidi, nel senso che io non le faccio la stessa domanda, architetto Geusa, che l'ho fatto la volta scorsa quando ci siamo visti, sul significato di questi di incontri di questo genere, quando i piani sono talmente rigidi che non è possibile togliere neanche un metro cubo ai costruttori, perché sennò decade la copertura finanziaria. Allora io so che questo piano non può essere modificato, perché noi attualmente nella pianificazione odierna scontiamo gli errori del piano regolatore del 65. E a tal proposito io voglio citare due dati di fatto che sono presenti su due documenti ufficiali. Il primo dato di fatto è una delibera, la numero 3 del 5 ottobre del 2009, da parte del commissario straordinario di governo per il piano di rientro, quindi il sindaco Gianni Alemanno, in cui il comune riconosce, a seguito di sentenza immediatamente esecutiva, quindi una sentenza del Tribunale Civile, la numero 11026/2005, un debito fuori bilancio nei confronti degli eredi Vaselli, che sono i proprietari della tenuta agricola di Torbella Monaca. Questo debito deriva dagli espropri mai perfezionati durante la realizzazione del quartiere, cioè quando è stato realizzato il quartiere il comune ha effettuato gli espropri dell'area, però non ha mai finito di pagarli. Gli eredi Vaselli hanno citato in giudizio il comune è stato condannato con sentenza immediatamente esecutiva e il debito ammonta a 55 milioni di euro, di cui 1,3 milioni di euro solo di interessi legali. Ora, il debito è fuori bilancio, come risulta dalla delibera, quindi il comune non ha la liquidità immediata per estinguere il debito. Quindi lo stato di fatto è questo, il documento è ufficiale, è facilmente consultabile sugli archivi del comune. Lo stato di fatto è che gli eredi Vaselli sono creditori di 55 milioni di euro nei confronti del Comune di Roma. L'altro dato di fatto, ma ovviamente io qui non svelo nulla di nuovo perché l'abbiamo visto dalle tavole del master plan, sulla tenuta di Tor Bella Monaca è prevista nuova edificazione, quindi la realizzazione del quartiere, la realizzazione della rete della mobilità, quindi infrastrutturale per il trasporto, e quindi di conseguenza la volumetria che ho citato prima. Di conseguenza nel passaggio tra aree agricole e aree edificabili, ovviamente, come è noto, le aree moltiplicheranno il loro valore, quindi non sto svelando nulla di nuovo. Il surplus ovviamente è un diritto del proprietario. I proprietari di quell'area sono appunto gli eredi Vaselli. Okay, grazie. Posso fare una domanda? Non ho capito effettivamente se per quanto riguarda il bando, se gli edifici sono di proprietà pubblica, gli edifici oggetto di demolizione, quindi sono del Comune di Roma e dell'Ater. Chi è che dovrebbe fare una manifestazione di interesse? L'Ater o il Comune? Perché risulta che la manifestazione di interesse deve essere fatta da soggetti che hanno disponibilità dell'immobile da almeno 3 anni, deve risultare da almeno 3 anni dalla scadenza del bando. Quindi, ma le aree sono pubbliche, il piano di zona è pubblico, e quindi chi è che deve fare il pubblico, il Comune deve fare la proposta?
Sì. Chi è interessato a realizzare, a candidarsi all'eventuale. Ah, sì, allora stiamo parlando che, a differenza degli altri casi, queste sono tutte opere pubbliche. Sì. Per cui anche la ricostruzione e demolizione dell'edilizia residenziale pubblica è un'opera pubblica, pertanto andrà in gara come un progetto di finanza. Con conto prezzo, nuova edificazione in conto prezzo.
Sì, ma in conto prezzo, appunto, il conto prezzo, cioè, chi è il pubblico.
Certo,
ma questo non era stato, cioè non era chiaro, cioè c'è il pubblico che interviene con soldi pubblici.
No.
No, non.
Allora, ci sono dei diritti edificatori in conto prezzo, punto.
Sì. Ok, ma siccome lì diceva che bisognava avere la disponibilità degli immobili, quindi degli edifici oggetto di demolizione, la disponibilità degli immobili è per conto dell'Ater e o del Comune di Roma. Certo. Siccome la proprietà dice che deve essere da 3 anni a questa parte, se l'Ater è proprietario di quella struttura, di quel comparto oggetto di demolizione, deve essere l'Ater che in conto prezzo fa l'offerta.
L'Ater metterà a disposizione le proprie aree, come pure l'amministrazione comunale mette a disposizione le proprie aree.
Io sto parlando di immobili.
Allora, siamo in una fase in cui dobbiamo vediamo che cosa esce. Ecco, vediamo.
Sulla delibera parlava chiaramente di disponibilità di immobili, quindi non è che ci sono, cioè non possiamo fraintendere, il discorso è chiaro, chi è che ha la disponibilità degli immobili? Il Comune di Roma e l'Ater.
Tra cui anche le aree esterne, che sono quelle che sono necessarie per...
Che sono aree esterne, quindi dei Vaselli?
Sì, certo, perché sono quelle aree soggette alla
spesa. Ho chiuso.